Il documento NSC 68 non fu inizialmente un documento pubblico, fu un documento segretato con una limitazione, scusate, con una circolazione molto limitata e sarebbe diventato pubblico soltanto negli anni 70. Serviva per definire una strategia e quindi non voleva in quel momento renderla accettabile per l'opinione pubblica. Era un documento, diciamo, di strategia politica, tra virgolette, segreto, tra Dipartimento di Stato e Dipartimento della Difesa. E dava per scontato un assunto, come vi dicevo, e cioè il fatto che Unione Sovietica e Cina si sarebbero alleate in un grande blocco comunista. Non era così, in gran parte non sarebbe stato così, ma questo timore, o forse una certezza, nel 49 fece sì che a questo documento seguisse una forte operatività anche dal punto di vista militare. E il primo, diciamo, momento in cui si materializzò il documento NSC 68 fu in occasione della guerra di Corea, che come vedete quindi era un luogo, uno scenario assolutamente lontano dall'epicentro della guerra fredda. Vediamo dunque la situazione della Corea. La Corea era divisa in due stati in conseguenza della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Quello del nord, comunista, filo-sovietico, e quello del sud, autoritario e filo-occidentale. La Corea era stata inizialmente posta fuori dalla politica del contenimento, nel senso che veniva ritenuta un'area, come dicevo nella prima parte della lezione, marginale rispetto allo scontro, al centro, appunto, dello spazio della guerra fredda. Non era stata giudicata un'area strategicamente importante, e tanto è vero che le truppe statunitensi che erano presenti nella Corea del Sud erano state ritirate nel corso del 1949. Quando però la Corea del Nord invase quella del Sud nel giugno del 1950, gli Stati Uniti decisero subito di intervenire. Chiesero la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e fecero approvare, grazie all'assenza del rappresentante dell'Unione Sovietica, due risoluzioni che riconoscevano la Corea del Nord come stato aggressore e autorizzavano la creazione di una forza multinazionale con sotto l'egida delle Nazioni Unite, che fosse incaricata di liberare la Corea del Sud dall'occupazione del Nord. Al tempo stesso Truman approvò l'NSC 68 e E anche se diciamo che era molto dubbioso su questo impianto molto espansivo, diciamo, della guerra fredda. Quindi faccio notare di nuovo che l'NSC 68 era un passo in più rispetto alla dottrina Truman dell'aprile 1947. Truman e i suoi consiglieri erano convinti che l'occupazione del Sud Corea da parte del Nord, che era filocomunista, fosse stata istigata dall'Unione Sovietica e da Stalin. E addirittura questo attacco fu interpretato come la prima tappa di un'azione espansionistica, appunto voluta dall'Unione, Sovietica. Quindi la reazione degli Stati Uniti, evidenziava la tendenza a uniformare tutte le crisi locali, diciamo così, o periferiche, rispetto al centro della guerra fredda, ma a omologarle tutte agli schemi della guerra fredda, e cioè della competizione bipolare. Stalin in realtà aveva autorizzato l'iniziativa della Corea del Nord, nella convinzione che gli Stati Uniti non avrebbero reagito, e l'aveva autorizzata sotto le pressioni effettivamente della Cina. Però è anche vero che lo scontro tra Corea del Nord e Corea del Sud non era in realtà riconducibile veramente alle partizioni e anche alle logiche della guerra fredda, o non lo era inizialmente. Però in realtà, per quanto uno scontro fosse uno scontro regionale, fu considerato nell'ambito del conflitto globale. Quindi la guerra di Corea, che sarebbe durata per quasi 3 anni, non fu una guerra per la Corea o sulla Corea, ma la prima delle guerre combattute nell'ambito della guerra fredda. L'intervento statunitense serviva principalmente a ribadire la credibilità del contenimento, e perché fosse chiaro all'Unione Sovietica che gli Stati Uniti non erano disposti a tollerare iniziative analoghe in Europa e in Germania. Quindi la rilevanza della difesa della Corea del Sud derivava dal fatto che diventava un simbolo per il contenimento del comunismo in tutto il mondo. Quindi c'era una fortissima componente simbolica. Il riflesso della crisi coreana si fece immediatamente sentire sia in Asia che in Europa. Truman cercò di definire con più nettezza i margini del contenimento in Estremo Oriente. E fu firmato infatti un trattato di pace con il Giappone nel 1951. E si guardava anche a Taiwan e a tutta l'Indocina, dove l'impero francese era sempre più minacciato da movimenti indipendentisti di carattere comunista. In Europa, invece, i paesi che aderivano all'Alleanza Atlantica crearono una propria struttura organizzativa, la NATO, e si fecero sempre più forti le pressioni americane affinché gli alleati dessero un contributo maggiore al contenimento. Sapete già, perché ne abbiamo già parlato, appunto, che nel 49 fu creata questa alleanza militare di difesa, la NATO. L'intervento degli Stati Uniti in Corea modificò subito il corso del conflitto. Le truppe nordcoreane furono rapidamente spinte all'indietro verso la linea del 38° parallelo che separava le due Coree. All'improvviso sembrò dunque possibile non solo ripristinare la situazione che c'era stata prima dell'occupazione da parte della Corea del Nord, ma riunificare il paese sotto un governo filo occidentale. Secondo Truman, i coreani avevano il diritto di essere, cito, liberi, indipendenti e uniti. Però l'avanzata oltre il 38° parallelo portava le truppe statunitensi sempre più vicine al confine con la Cina e a quello con l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, che è il suo capo Stalin, volevano evitare a tutti i costi un confronto diretto con gli Stati Uniti. Per questo Stalin sollecitò l'intervento della Cina. E nell'autunno del 1950 centinaia di migliaia di volontari cinesi cominciarono a partecipare alle operazioni militari. Le truppe dell'ONU, che erano guidate dal generale Douglas MacArthur, furono spinte all'indietro e nell'inverno del 1950-51 il fronte si stabilizzò più o meno all'altezza del 38° parallelo, che era il parallelo che divideva la Corea del Nord da quella del Sud. Gli Stati Uniti avrebbero optato per una strategia difensiva, abbandonando l'idea di ottenere una vittoria militare. Nessuno però dei contendenti era interessato a un'escalation del conflitto, nemmeno la Cina. La guerra sarebbe dunque proseguita per 2 anni, causando moltissimi morti, 50.000 vittime tra i soldati statunitensi e 1 milione tra quelli coreani e cinesi. Ma sarebbe stata una guerra senza risultati. E non solo, ma ci furono anche forti tensioni negli Stati Uniti. Truman fu accusato dai repubblicani di aver perso la guerra e Il generale MacArthur, che era a capo delle truppe, criticò apertamente le scelte di Truman, le scelte difensive di Truman, e si fu stabilito che MacArthur venisse rimosso perché insubordinato. Però l'opinione pubblica statunitense si accodò a MacArthur, che fu accolto negli Stati Uniti come un vero eroe e fu sostenuto dalla destra repubblicana. Era un generale coraggioso e determinato e la responsabilità del fallimento fu attribuita al governo di Harry Truman e alla sua strategia. Dunque, Truman si dovette porsi in una situazione difensiva e su una situazione difensiva furono anche tutta la cultura politica internazionalista, soprattutto democratica, ma anche repubblicana. Questa situazione difensiva si protrasse fino all'elezione del nuovo presidente repubblicano Eisenhower nel 1952.